sia con voi e con tutti gli uomini figli cari. Sono state, o figli, le domande che vi siete rivolti questa sera, anche se esse implicano nelle risposte un centrare ulteriormente i concetti che già in linea di massima conoscete. In particolar modo vi siete interessati del problema dell'uno assoluto, della individualità, dell'eterno presente. Uno assoluto, abbiamo detto, o figli, che senza il virtuale frazionamento che origina le individualità sarebbe unicamente l'uno. E con questo intendiamo dire, o cari, che non esisterebbero i molti, non esistendo i molti, quindi le individualità, non esisterebbero le manifestazioni cosmiche, ma si tratterrebbe di uno nel senso stretto della parola, senza manifestazione, senza quindi virtuale frazionamento, se questo, ripeto, fosse possibile. Ma voi sapete che esistere in termini di assoluto significa quindi essere come egli è. Con questo non significa però, figli cari, che l'unica vita che abbia valore sia l'esistenza dell'uno, ma il senso del tutto ridotto al suo essenziale è esistenza del tutto. Quando diciamo esistenza del tutto, intendiamo, figli cari, significare esistenza dell'uno assoluto, dell'uno e dei molti, che sono esistere inscindibile. Certo che questo quadro che noi vi abbiamo presentato e che voi ci avete chiesto sta a significare una realtà la cui vastità va al di fuori di quello che con le umane parole cerchiamo di farvi intendere. Così enunciata nelle sue linee essenziali, può fare apparire, ad esempio, l'immensità del piano fisico, dell'insieme degli universi astronomici, una dimensione mastodontica eccessiva, ma pure se voi pensate quanto complicato, pur nell'ordine e nella semplicità di funzionamento, sia ad esempio il veicolo fisico di una creatura, potete facilmente intendere quanto altrettanto complesso sia ciò che voi non vedete e quanto insieme di fattori sia necessario raggiungere per creare certi ambienti favorevoli. L'ambiente favorevole nel quale l'individuo si reincarna non è rappresentato unicamente dalla materia del piano fisico che costituisce il suo veicolo fisico, né dalle creature che questo individuo può incontrare, ma alla sua costituzione astrale e quindi alle sensazioni che egli riceve concorrono un'infinità di altri fattori. Non sono i 7 raggi unicamente 7 impronte, sono 7 influenze essenziali, 7 simboli che mischiandosi formano poi un'infinità di sfumature nei veicoli astrali delle creature. E voi direte, allora dunque il prodotto dell'ambiente è strettamente determinante ai fini della morale dell'individuo, della sua coscienza? Abbiamo già risposto tante volte a questi interrogativi, figli cari. Nella formazione della coscienza dell'individuo giocano molti fattori. La spinta che viene dall'intimo e le esperienze che l'individuo incontra nell'ambiente che lo circonda. Queste esperienze, in parte, egli stesso se le procura per propria ricerca. In parte, vengono a lui condotte o da motivi karmici o da motivi che rappresentano dei passaggi obbligati, in sostanza, della sua esistenza nel piano fisico, il che equivale a dire motivi karmici. Ebbene, figli, l'ambiente nel quale l'individuo evolve nel piano fisico, può essere come un piccolo granello di sabbia in confronto alla vastità dell'universo astronomico, ma pure questa vastità è quella che è necessario che sia, è quella che ci vuole perché ciascun sistema solare sia allo stesso tempo unito e diviso, faccia parte del tutto del piano fisico, ma rimanga in una separazione colloidale, in una separazione che consente lo scambio da un solo verso. Dunque questa dimensione dell'universo fisico è quella che è, perché per raggiungere il funzionamento e l'esistenza delle materie fisiche organizzate necessita questo spazio e questa dimensione in questo cosmo. Ciascuna fase della individualità è un essere, è un sentire. Certo, figli, per essere non dovete intendere un vivere a sé di un qui, ma un sentire incompleto, non errato. Esistere dispiegato, figli, della individualità nell'eterno presente, ciascuna fase è un sentire che esiste eternamente nell'eterno presente, ma che non esiste e non avrebbe significato d'esistenza se la si considerasse divisa, avulsa, presa a sé. Ma la si deve considerare, figli cari, nella interezza. Ogni fase, nel significato profondo, è quindi una fase di passaggio, dispiegata, ma che si raccoglie ed acquista significato del suo essere nell'ultima fase, nella fase di fusione con la scintilla divina. L'eterno presente ha quindi una dimensione. L'eterno presente, figli, ha la dimensione del tutto. L'eterno presente non è quindi una cosa delimitata non è quindi né uno spazio chiuso né uno spazio infinito, ma una dimensione che contiene il tutto. L'Eterno presente quindi, contenendo ogni mutazione, è capace di contenere ogni fase della individualità, che può essere o meno simbolizzata con una diversa colorazione. Ma la vera essenza di questa dimensione la si coglie laddove ha vita quell'elemento che è proprio dell'Eterno presente. È un'essenza di unità. È un'essenza di unicità. Ogni mutazione quindi è contenuta per capacità non per diretta emanazione alla molteplicità. Ogni mutazione è contenuta perché se una sola non fosse contenibile, questa non avrebbe posto nell'eternità. Questa sarebbe assurda e non possibile. Ogni mutazione contenuta perché se ciò che è possibile non fosse contenuto nell'Eterno presente, divenendo assurdo, sarebbe al di fuori dell'assoluto e della possibilità di esistenza. Voi dunque, figli, se volete cogliere il significato di questi concetti, dovete, gioco forza, meditare sulle risposte che vi vengono fatte. Meditare per ricostruire nella vostra mente il più aderente possibile alla realtà il disegno che noi cerchiamo di illustrarvi nella maniera ugualmente noi più aderente possibile alla realtà che è. La pace sia con voi e con tutti voi.